al di là del fatto di amarlo meno, è probabilmente davvero uno dei cineasti che si rendono più obbligatoriamente incompiuti, o meglio, che si obbligano a non poter finire davvero quello che fanno, perché intanto mentre stanno finendo di montare, con magari con scampoli di montaggio industrial vero o con tutt'altro che industriali, ma veri tempi estorti amorosamente a un amico montatore che poi verrà forse lasciato dalla ragazza perché è stato troppo a perdere tempo a lavorare 12 notti di seguito a questa cosa, questa non so quale, cioè ce n'è sempre una, e intanto anche da quella però sta fuggendo e magari si fa aiutare in un primo montaggio di un pezzo di viaggio in Giappone o qua. Allora, non è, nel suo caso poi è molto più difficile, è meno preordinato che presso Raoul Ruiz. Raoul Ruiz fa veramente, lo ribadisco, fa non lo stesso film, lavora a uno stesso film endless. Ieri l'altro ha anche spiegato bene perché, come dire, morirà in questo senso. Invece Tonino semplicemente vorrebbe finire tanti film differenti, tutt'altro che sempre lo stesso film, anche se ha una poetica strariconoscibile, che può sembrare quella ripetitiva, ossessiva, ma non è vero, ogni film è un progetto diverso, così come qualunque cosa lo appassioni e rilegga, perché si tratta sempre di rileggere, diventa un soggetto già rimpianto di film. Vorrei fare, però non ce la faccio perché nello stesso tempo vedo passare un'attrice francese che non ho mai visto e dice: ma visto che straordinaria, vorrei fare, e quindi il tempo di entrare in contatto e poi rinvii. È veramente una sorta di desiderio angoscioso di un fare film che rinvia a un essere già cinema, quindi una necessità quasi pulsionale, infantile di esserci, di comunicarsi in questo esserci. Mi scuso per questa didascalia non richiesta, questo sottotitolo non è una didascalia, è semplicemente una mia reazione a questo, un fingere di aver capito, e in più mi sembra che ci porti questa sua deriva molto vicino al film che avete visto stamane, Facts of Life. I due autori sono qui e oggi siamo molto, adesso vediamo come ci organizziamo per i posti qua, diciamo, e sono scritti lì, e ci sono anche Gianni Chiara Riccilucchi, ci sono Luigi Di Gianni, di cui avete appena visto semplicemente un piccolo film, c'è Graziano Staino, di cui invece vedrete solo stasera. Diciamo che essendo questa l'ultimo incontro molto gemmed, e naturalmente da Pra a Marino Niola a Massimo Donà, secondo me siete tutti invitati a intervenire. Oggi ci sono due soli interventi precisi, fissati, che diventano come dei film in una situazione di questo tipo, che sono quello di Antonio Agnoli, quello di Carrillo, che c'è, sono tutti e due già in sala, e che tra l'altro entrambi comunque ribadisco, fanno parte di questo tessuto di un filo, di un cavo che tiene, forse sta invece sfilacciandosi, non so, però tiene, poi se non trova una cengia affilata sulla quale improvvisamente tirarsi troppo, se possiamo farlo tenere ancora. Allora, stavo dicendo una cosa del film, da Deleuze, non direi, insomma, su intorno alla Vincennes di Gilles Deleuze, mettiamola così, e dopodiché inviterei Antonio Agnoli a intervenire, così partiamo con una sorta di, ripeto, di cosa più apparentemente compiuta. E prima però devo dire, voglio dire una cosa del film post-Delesiano che mi ha molto colpito, rivisto stamane in sala, e mentre vedendolo in DVD, mandato da loro, mi aveva deluso, ma rispetto alla portata forte, intensa, enorme del gioco, avere a che fare con una memoria di Deleuze, intorno a Deleuze, più rilanciata dalle presenze e assenze di alcuni dei personaggi che avevano convissuto o semplicemente si erano incrociati in quello spazio, era un'impresa terribile, rispetto alla quale, vedendo nel DVD, quindi sempre con l'ansia quasi di andare a cercare, anche se poi non lo faccio mai, no? Di accelerare, resto ancora, non voglio aggiungere un altro tempo, anche se per questo mi piace mostrare un film compresso in 3 minuti, l'ho fatto molte volte anche in televisione, quindi non è questo che mi fa paura. Ma c'è insomma una sorta di rispetto spaziale per il tempo, che è l'unico modo per me di rispettare, mio personale, non voglio dire che è l'unico modo in cui lo si possa rispettare. Io non rispetto il tempo e quindi cerco di arrivare a un confronto spaziale con esso, quindi a essere nello stesso spazio rispetto al tempo, che è un po' la scommessa di questo film, che alla fine diventa una sorta di melodramma molto toccante, secondo me. Di melodramma impotente rispetto al recupero di quella memoria, di quell'archivio, di quell'anarchivio. C'è una cosa bellissima all'inizio detta da Maria Burcaltella, la cito non perché sia un'amica, ma perché è bellissima, perché è detta in un certo momento, a una certa età, in un certo spazio, e già avendo detto questo film, il film Rushes, che noi, dico noi, fuori orario, mentre il cinema abbiamo ancora invece tutte quelle che c'erano state fino a quel momento e che invece adesso danno luogo a delle storie più o meno ragionate tema per tema, invece si perde quella fluvialità, c'è già un rimontaggio. Allora la cosa che dice Maria Lucater è, la cito perché ha a che vedere, praticamente è come se nel suo dire ogni immagine diventasse potenzialmente un Odradek, uno di questi rocchetti, questo rocchetto citato nelle preoccupazioni del padre di famiglia, la preoccupazione del padre di famiglia di Kafka, e di cui c'è la nota finale, tragica, non ironica, è che di questo rocchetto che lascia, cioè emette frusci, rumori, una specie di nulla ossessivo, di nulla che si può attivare, no? Di insetto, insetto mentale, c'è però una cosa che non lo lascia in pace, è il pensiero che gli sopravvive, dice, il fatto che mi sopravviva, che probabilmente mi sopravviverà. Questo dice la Burkhalter di ogni immagine, dice le immagini alla fine sono fragili, è vero, si perdono, ha appena detto che sono state buttate metà dei nastri delle pellicole, sono andate buttate via dagli operai che lavoravano alla demolizione di Vincennes, eppure dice ogni immagine sfida la nostra mortalità, non con l'immortalità, però probabilmente dura di più. Non voglio parlare di supporti, andare sul tecnico, perché è evidente che questo è un sentire, soprattutto a partire da, ripeto, da una certa età, e che può sembrarci il contrario, rispetto alla foto che noi stessi, o il video che avevamo di noi bambini, voi, qualcuno di voi bambini, a seconda dell'età. Delle immagini anche che poi invece si perdono e quindi o si risolvono quelli nelle cassette, già adesso nei DVD sempre più rapidamente, eccetera, eccetera. Allora, la cosa stranissima per me del film, nel senso che non mi sembra esserci una dichiarazione a questo proposito, viene lasciata, per questo congetturo, perché mi pare che venga lasciata a noi la decisione sul perché, e quindi mi sembra legittimo chiederlo agli autori, per l'appunto, è che non si capisce, o si intuisce solo dal primo piano dell'occhio, sempre di Marielle Burkhalter, quando mi sembra dica, come dire, siete arrivati all'occhio oltre le mie mani e eravamo d'accordo che non doveste riprendermi. Io la leggo così anche perché praticamente di facce se ne vedono pochissime, una, due. Il video di il grande film Deleuze, Rush, Sven Sen, viene addirittura oscurato, primo pianizzato, ristretto, quindi ulteriormente reso astratto o pura materia visiva, pura materia d'immagine. Diciamo che la visagete scompare e diventa una visagete delle immagini stesse. Il set, nel set, che è la cosa più forte che c'è, secondo me, il set bucolico del bosco, della foresta, e poi c'è il momento, secondo me, quello dico perché secondo me lì cambia completamente il film, o meglio si rivela lì, c'è un momento rilchiano con questo lungo, con questo valloncello, sempre con un po' di foresta a sinistra, che è di pura attesa, di pura elegia, quasi sacuroviano, non tanto a fuoco. Però invece nel bosco c'è uno dei protagonisti che anche lui palesemente, quando si vede visto, quando vede bene che c'è una telecamera o un 16 mm, non so, resta un po' interdetto e sembra cauto, un po' infastidito. Allora mi domando se questa cosa del vedere, non vedere, del non, se sia legata a un contratto che noi non vediamo, cioè parliamo ma non vogliamo essere, io parlo ma non voglio essere ripreso, non voglio essere rivisto, e addirittura si direbbe non voglio essere visto, perché quelle immagini poi di solito non sono immagini di film, sono talmente sfraggiate e spappolate. Allora questo mi fa capire perché stamane avevo posto la domanda sul godimento, nel fare o nel vedere questa cosa, se questo godimento non è ulteriormente rinviato o assolutamente impossibile, nel senso che non c'è il tributare tributare un omaggio alla riconoscibilità, quindi abbiamo trovato questo e sicuramente poliziesco identitario, no? Una ricerca poliziesca di identità. Ma se questo non sia anche, questo lo domando perché dipende appunto da quello che vi siete detti, che non ci avete detto, se non sia in qualche modo anche un rovescio spinto, a cui si arriva proprio spingendo l'istanza opposta del voler essere riconosciuti, del godimento di essere riconosciuti. Ci sono proprio le due cose opposte, nessuna delle quali appare, ovvero quello scarto minimo, decisivo, che a volte ci sembra solo politico, tra il voler essere comunicati, ma non comunicati senza esserlo, no? Vorremmo essere amati, accuditi da chiunque, capiti, ma non capiti perché c'è stata una ricerca poliziesca, non perché Google ha preso tutti i nostri desideri, li ha rimissati, li ha mediati e sono lì, non per questo, perché chi ci vede istantaneamente corrisponde a noi, o se non può corrispondere semplicemente svanisce. Allora c'è da una parte questa tensione al voler essere riconosciuti, amati, istantaneo, e dall'altra la resistenza invece al voler essere, al poter essere indagati anche eventualmente a questo fine, proprio uno scarto di velocità. Ora, dato che l'immagine è probabilmente il luogo spaziale, i cinemi, diciamo, in cui si svolge a nostra insaputa una sorta di battaglia o di conflitto, di confronto tra una velocità che io chiamerei quella della luce, molto limitata, e altre velocità, e lo diciamo sempre che non c'è, non solo non c'è differenza, e non c'è neanche bisogno di rovesciare, non c'è bisogno di dire che è Straub, di cui oggi vedremo un film brevissimo, inutile inutile prima, il mondiale mi fa ridere, il mondo è così piccolo. Vabbè, vedremo anche 3 minuti di Naderi, 4 molto belli. Vabbè, sto deviandomi. Se c'è una risposta immediata, secca alla mia domanda, che agli autori sicuramente sarà parsa chiara, li invito a venire qua. E se no, o comunque poi subito dopo, vorremmo ascoltare l'intervento di Gnoli. Se potete salire, grazie.
Yeah. Anybody here? Yeah. Va bene, la questione del riconoscimento, non vuole essere riconosciuti o riconosciuto equivalenza fra. Cioè, ma credo che dobbiamo tornare un po' all'inizio del progetto, perché il desiderio di fare questo film è venuto, come ho detto, attraverso la visione di questi corsi di Deleuze come cinema, come film, come desiderio di film, e anche in un certo senso come entrare in un processo di quello che direi, chiamerei fabulazione, cioè di porci anche quasi come entrare in una finzione, in una specie di processo un po' di delirio, come dire, come in un cartone animato, ah, andiamo a Parigi, troviamo queste persone e poi entriamo in questa specie di delirio di vita, di piano di vita. Cioè, e questo è stato un po' l'inizio, anche in un certo senso l'indagine detective è stato un po' un delirio, anche questo perché abbiamo fatto queste foto di volte un po' prese dal video, che era già un'immagine quasi sgretolata, quasi impossibile di riconoscere le tratte delle volte, e le foto ancora meno. E abbiamo mostrato queste foto come fossero proprio foto un po' di polizia, come dire, conosci questo tipo qui o conosci questo tipo là. E alla fine molte persone non riconoscevano neanche la loro volta. Questa è una cosa molto interessante. E poi c'erano anche persone che rimanevano nel video, che volevamo anche disperatamente trovare a causa di una certa proprio punctum, non so, ossessione, che viene un ferito, che viene dall'immagine, che sembra di attraversare lo schermo della televisione e parlare direttamente a noi, a questo, diciamo, pulsione inconscio, e che ci ha fatto pensare anche alla questione della permeabilità dell'immagine, e il film come una cosa, una specie di pelliccia, una superficie permeabile. E questa permeabilità va in molte direzioni, e infatti il processo di lavorare con le persone, una volta che abbiamo trovato un gruppo, che costituivano all'epoca un gruppo, proprio una banda di amici, ex amici, che più o meno adesso alcuni si frequentano, alcuni no, era la nostra politica in questo. All'inizio abbiamo pensato, facciamo cosa? Un documentario, intervistiamo queste persone, cioè facciamo. E abbiamo invece iniziato a parlare con loro, iniziando a parlare con loro, abbiamo capito che loro non interessava queste cose qui, ma interessava il processo, questo processo di essere quasi che noi che appariamo a loro porta, come, quasi come dei fantasmi anche noi, che era una cosa quasi irreale, cioè di arrivare attraverso questo video, e che diventavamo noi per loro una specie di revenant, soprattutto per esempio l'uomo del bosco. Lui ha detto: siete più voi Vincent dell'epoca di Vincent che noi. E in questo, cioè, è cambiato un po' completamente l'idea di cos'è questa idea di fare il film, e credo che questo processo era importante mantenerlo nella sua indeterminazione, e quindi è vero che il desiderio o non desiderio di essere, di non essere, faceva parte di questo tessuto quasi fin dall'inizio del tournage del girato, che era un processo pieno di ambivalenza, e questa ambivalenza era anche in un certo senso la permeabilità fra una specie di rapporto reale con queste persone e loro come apparivano nell'immagine dei nostri rushes, come in un certo senso già posseduto da una specie di finzione che lo superavano in un certo senso. E quindi questo, il processo era accettato, diciamo così, era accettato, ma non come contratto, come quasi come una specie di dato di fatto del divenire del processo stesso, di quello che stava divenendo il film e quello che stava diventando i nostri rapporti. E in questo credo che...
Posso intervenire? Sì, scusa. Per rispondere in modo più pratico, non c'è stato un patto detto. Noi siamo arrivati a Parigi, abbiamo iniziato a trovare le persone l'anno scorso verso febbraio, era l'anno delle grandi celebrazioni del 68, che a Parigi sono state veramente mostruose, tutte incentrate su certi volti, su certe rappresentazioni appunto di un certo tipo. E senza dircelo, con le persone che abbiamo trovato abbiamo capito che non avrebbero mai neanche accettato di iniziare a lavorare con noi e iniziare questo lavoro di costruzione di quello che per me è veramente una macchina o delle macchine, se non a queste loro condizioni non dette, cioè che avremmo costruito delle cose nell'intermezzo tra noi e loro, e questa cosa non poteva essere né legata a un nome, né legata a un volto, né legato a, non so cosa voglia dire esattamente, ma a un documentario classico.
E quindi quello che diventava molto importante nel film era la variabilità del piano di relazione fra ognuna di queste persone, perché cioè, cambiava tantissimo da una persona a un'altra, cioè, il tipo di rapporto era diverso, la tonalità, l'affettività era diverso, e quindi questo in un certo senso diventava una regola, non esattamente una regola, ma una forma di struttura per quelle che abbiamo chiamato alla fine i plateau, che erano come piani di relazione e piani di vita del processo del film stesso.
Come risposta mi basta, ma voglio dire mi soddisfa perché è diverso, ma appunto da quello che dite capisco che è un accordo che non c'è stato, insomma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente.
È un evento.
Da parte vostra.
Cioè, un evento,
una qualcosa.
Ecco, vabbè, mi interessa capire se avete pensato al rapporto ulteriore, cioè al rapporto di questa vostra, direi di questa vostra mouvance, di questa mossa, come diventava una mossa nei confronti degli ulteriori fantasmi che siamo noi, cioè, insomma, quelli che poi vedono o non vedono il film. Perché la cosa più forte, cioè io alla fine lo vedo molto, molto dentro una delle figure che sono diventate, vi assicuro, quasi casualmente, ma così casualmente da far paura per la necessità in cui si iscrivono, il fatto che il sottotema di questo secondo anno di incompiuto cinema all'interno del vento del cinema, che già mi fa pensare che ancora l'anno prossimo ci sarà, se ci sarà il vento del cinema, sarà incompiuto cinema ancora, è che quest'anno proprio c'è un tema fortissimo che è quello del fantasma, che viene fuori da, sì, chiedo Phantom perché è un film bellissimo e vogliamo che ci sia. Raoul Ruiz indica come suo film, come suoi film, due film letteralmente hanté dai fantasmi, tutti e due, che poi sembrino fantasmi anche su un passato, mentre li vediamo ripresi i protagonisti di Secretos di Valerio Sarmiento, è un ulteriore, ma pensate alle cose che stiamo vedendo qua e sono quasi sempre fantasmi, sì, fantome, non fantasma come ovviamente precisava Raul Ruiz, ma in questo film addirittura, ah scusate, qua ci sono dei fantasmi notturni molto, e in questo film tutto, diciamo, tutto quello che vediamo è in una sorta, in un certo senso filtrato da una vista, da una visione fantomatica, ma ancor più è dentro una voce di fantasmi. Sentiamo Deleuze, praticamente lo intravediamo dire che fantasma lì è troppo, cioè è fantasma di fantasma. Sentiamo la voce di Deleuze, sentiamo la voce di Gattari, vediamo riarrivare il fantasma del testo scritto, letto da altri, e alla fine mi sembra un film di fantasmi. Quindi l'ultima cosa che chiedo è se, come si trovano all'interno di questo genere
del film fantasma,
sì, loro come autori e loro come, sì, spettatori adesso.
Ma parlo di nuovo del processo del fare il lavoro, e la cosa che devo dire mi ha colpito di più è dei continui ribaltamenti, forse si può parlare di fantasmi ma anche di revenant, un po' più in senso rivettiano, e in questi continui ribaltamenti credo che fossimo soprattutto noi a occupare questa posizione, questo ruolo di fantasmi, e non tanto queste figure che cercavamo, che erano sempre allo stato gassoso, che erano sempre in uno stato di nebbia, alla Mrs. Dalloway, uno stato di non corporeo.
Io, c'era una cosa che io ho notato, che forse, non so, è una cosa quasi linguistica, che ho notato che molte persone, cioè, parlavano di, utilizzano la parola la, dicono moi j'étais là, o Deleuze è là, o, e questo, cioè, è interessante perché questo là, cioè, è come una specie di posto che non c'è, cioè è qualcosa che in un certo senso trasforma quello che vuol dire essere là o essere, cioè, in una, in un movimento che io legavo a quello che Deleuze parlava della molecolarità. E questo come una specie di, forzatamente una specie di dispersione degli affetti in una, in quello che era l'impersonale, in quello che era impersonale, cioè che gli affetti passano, cioè, in questo modo in cui non c'è un posto, cioè, e quella storia del fantasma è anche quello, che, cioè, il fantasma non ha un posto, cioè non c'è un posto che può essere, cioè è là come una specie di apparizione, come quella che ma questo là è una cosa completamente mobile, nomadica e indefinibile in un certo senso. E quindi, cioè, io credo, cioè, per me questa è una cosa molto forte, molto interessante, questa specie di là, perché qualcuno ha detto, quando la prima volta che il film è stato proiettato a Parigi, ha detto, ma dove è Deleuze? Perché non si vede, cioè, dove è Deleuze, nel senso che questo non deve essere un film su Deleuze, cioè, e in questo ho pensato, cioè, un film su Deleuze, ma un film su, cioè, il modo, cioè, la parola su o about in inglese, cioè, Kafka, anche in altre parti, un film about Deleuze, un film about Vincennes, cioè questa parola about, cioè mi dà molto fastidio, molto problematico questo, un film about, cioè un film, noi abbiamo pensato a un film con, o senza, o tra questo, diciamo, in questo senso forse il fantasma.
Un film abu de Deleuze.
E poi cioè, per, le cose del fantasma ritornano alla questione dell'incompiuto, perché la storia del fantasma è sempre una storia incompiuta, cioè la fantasma vive forzatamente nel quello che è incompiuto, e la storia di Vincennes per rapporto a quella di Deleuze è molto complicato, perché Deleuze non è Vincennes, molte persone cioè, confondono questa cosa, come dire Deleuze appare come quella è la visagietà o la volta di Vincennes, ma non è per niente così. Infatti molti quelli che hanno seguito Deleuze non erano per niente come quelli che erano di Vincennes, l'esprit di Vincennes, e non è neanche del 68, cioè, c'è qualcosa che succede in questo corso, questo lungo processo dei corsi di Deleuze, che posiziona il discorso del dopo 68, cioè, qualcuno nel film parla della questione del sortir da questo sortir du militantismo, è quello che in certo senso succede in questo momento, quando si inizia a mettere in questione tutto quell'aspetto molare della rivoluzione che era presente a Vincennes, e inizia a lavorare in questo modo assolutamente clandestino, sotterraneo, in cui la persona non è identificabile, quello che in certo senso Deleuze dava molto fastidio a Vincennes, a molte persone, e, però era quello che ci attirava, perché era la cosa, cioè il cinema è anche lì, nel senso del clandestino, nel senso di essere a côté, di lavorare nella sua tana, lavorare nel suo posto, che era sempre moi je reste là, ma questo là quale rapporto aveva con il posto fisico, il posto politico, il posto, cioè era non detto, non era neanche, non credo che neanche si può rispondere a questa domanda.
Sì, vi ringrazio molto, e spero siete, quando volete intervenite come tutti gli altri, e è bello nel film come si rovesciano continuamente, non solo il là, ma direi lo spazio di identificazione, anche solo l'identificazione spaziale cambia continuamente, nel senso che più volte viene detto questa natura in realtà mi sembrava innaturale, oppure sì, qui c'era, in realtà come faceva a vedere questo, c'è sempre un'incertezza spaziale che è veramente forte, che diventa anche scusa, hai detto molare, intendi dire morale?
No, molare.
Ah, molare, giusto, molare. Sì. Ok, va bene.
Ma anche morale.
Allora, a me sembra che il fantasma più forte che c'è nel vostro, che sia nel vostro film, è il fantasma della politica, e forse poi tutto il film è l'esito di una politica di fantasmi, ma questo non lo possiamo sapere né voi né noi. E, niente, grazie, e chiamerei Antonio Gnoli. Come il là, ora che ci è stato dato il là in un certo senso, in questi giorni mi sono segnato più volte questa ambiguità che veniva fuori in uno dei tanti rovesciamenti che si nascondono nelle parole simili tra le lingue latine. Ogni volta che Alberto e Victor ieri parlavano di impegno, ovvero di compromesso, cioè compromesso nel senso in realtà del compromesso contrattuale di acquisto, compromesso nel senso di impegno, engagement, eccetera. Però è curioso, devo dire, che ogni volta c'è questa eco che sembra il contrario dell'impegno, no? L'intellettuale compromesso, l'artista compromesso, l'autore compromesso, e l'autore invece che si impegna a fondo. Allora, il titolo, non so se l'abbia cambiato nel frattempo, dell'intervento di Antonio Gnoli che abbiamo registrato qui è la dissolvenza come incompiuto, per dire dissoluzione, ma immagino che si tratti della, immagino, spero che si tratti della sovrimpressione, che è una questione che mi appassiona da sempre, come, quasi come unico atto cinematografico, e che troverete citata ancora nel testo dell'introduzione tarda della extraduzione da questi incontri mia. E a proposito di assenze di fantasmi, alla fine non risultano poco presenti o citati, a parte quelli citati così parlando, da Shyamalan a Sokurov a De Oliveira a Rivette, che è stato citato adesso, in cui abbiamo improvvisamente mandato Duel. Questo per dire che non ci vuole essere un perimetro. Direi che nel senso del fantasma moltissimi dei non citati, dei non ribaditi sono forse più presenti ancora qui sul palco e sullo schermo, e se è la famosa sovrimpressione a vuoto, a bianco o a nero, e lì ci sono tutti. Antonio Agnano.
Grazie. Sì, il tema quello della dissolvenza, ma come dire, è un tema provvisorio, insomma, incompiuto potremmo dire. Insomma. E, intanto ringrazio Enrico che della incompiutezza ha fatto un percorso nella vita, insomma, mi sembra. Insomma. Linguaggio, come dire, per definizione incompiuto. E per questo, con tutto il fascino e di una certa insignificanza, anche se me lo consentite. E l'incompiuto, cos'è l'incompiuto? L'incompiuto è qualcosa che ci manca, qualcosa della quale difettiamo, però al tempo stesso non è come dire, gli ultimi metri non sono gli ultimi metri per concludere una gara o l'ultimo piano di un palazzo che non è stato ancora terminato. E quindi, come dire, in quei casi c'è una incompletezza, se volete, insomma. E l'incompiuto è qualcosa che manca fin dall'origine, insomma, qualcosa che ci portiamo dentro, appresso, è una condizione, se volete, dell'esistenza, data proprio nella sua finitezza. E quindi ciò che ci manca si può anche vedere, si può anche trasformare in una sorta di desiderio. E quindi anche in una macchina desiderante, in qualche modo. E al tempo stesso in qualche cosa che ha a che vedere con la parola morte. Dalla quale non scaturisce, se volete, l'angoscia direttamente al pensiero della morte. Quell'angoscia che possiamo in qualche modo provare o subire ci viene proprio per tutto quello che non saremo più in grado di fare o di poter fare, per quella incompiutezza che resterà tale e rispetto alla quale la morte è soltanto, come dire, un arresto. E starei per aggiungere, se volessimo portarla sul piano, diciamo, cinematografico, una dissolvenza. Io credo che ci sia una strettissima relazione, una strettissima connessione fra l'idea di immagine e l'idea di morte. C'è sempre un elemento funerario nell'immagine che va al di là della quella che può essere la sua durata, quell'accenno al quale mi sembra prima facesse Enrico, insomma, cioè che le immagini sopravvivono a noi stessi, sopravvivono ma al tempo stesso muoiono con noi stessi. Questo è il punto, secondo me. E c'è una pagina che ho trovato particolarmente esemplare da questo punto di vista, che vorrei sottoporvi. È una pagina nella quale mi sono imbattuto casualmente, insomma, una pagina di Walter Benjamin, il quale, come sapete, si è occupato di cinema. Questa non è una pagina di cinema, questa la rende ancora più interessante per le cose che vi sto dicendo, insomma. È un piccolo saggio che lui scrive sulle considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov. E a un certo punto lui scrive, Benjamin scrive, tra l'altro se c'è un pensiero che ha, come dire, le stigmati della incompiutezza, quindi della impossibilità di portare ad ama qualche cosa, questo è appunto Benjamin, e perfino la sua morte da questo punto di vista è esemplare, come direi eccesso di incompiutezza, questa fuga, come dire, che lo porta al confine tra la Francia e la Spagna, e lì si dà la morte. Scrive Benjamin: la morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare. Dalla morte egli attinge la sua autorità. Sono due righe che secondo me meritano una particolare attenzione, e richiamerei la vostra attenzione sulla parola sanzione, perché sanzione significa al tempo stesso, come dire, la punibilità di un gesto, di un atto, ma al tempo stesso anche, come dire, la consacrazione, la legittimazione dell'atto stesso, del gesto stesso compiuto. E direi che in questa oscillazione, o meglio compresenza di punibilità e di legittimazione, che si iscrive, come dire, l'autorità del narratore, quindi anche, direi, non tanto del regista, ma del cineasta. C'è una differenza da questo punto di vista, secondo me, che l'ha ribadita. Cioè, in questa duplicità, l'autorità che è poi autorità, ma anche potere. Il potere di fare qualche cosa, e rispetto alla quale anche, se volete, sancirne la fine. Ma ogni volta che scriviamo la parola fine, che è come scrivere la parola morte, ogni volta prendiamo una decisione, cioè quindi, come dire, scegliamo qualche cosa che immaginiamo renda compiuto l'incompiuto, ma al tempo stesso lasciamo fuori tutto quello che per l'appunto resterà incompiuto, tranne quel punto, quel fantasma, quella dissolvenza che ci illudiamo ci appartenga in qualche modo come atto della decisione stessa. Questa frase di Benjamin si arricchisce, ed è tutta questa pagina che è straordinaria, di una piccola storia che lui racconta e che riprende da un breve racconto di Johann Peter Hebel. Hebel narra la storia di due fidanzati. Alla vigilia del matrimonio, il fidanzato, che di mestiere fa il minatore, resterà fatalmente sotto il crollo della miniera. E questa fidanzata conserverà negli anni un amore assoluto, intensamente, talmente forte da superare qualunque evento della propria vita, della propria vicenda umana. Fino a quando, vecchissima, verrà avvertita del ritrovamento del corpo del fidanzato, questo corpo che miracolosamente è rimasto intatto, questa resistenza, se volete, dell'immagine. E a quel punto questa donna, oramai vecchissima, potrà essere, come dire, avvocata alla morte, quindi potrà dissolversi in qualche modo. Anche qui c'è questo gioco di due immagini, il passaggio da un'immagine all'altra, la sovrapposizione, potremmo dirlo, per usare un'espressione che prima ha usato Enrico, attraverso la negazione, attraverso la morte. Hebel, dice Benjamin, fa però un passo ulteriore, come dire, deve riempire due tempi storici, il tempo, diciamo, in cui avviene quel fatto drammatico, con il tempo del ritrovamento, questo lunghissimo intervallo dentro cui, come dire, si svolge, una, come lui dice, una storia naturale. E che cos'è questa storia naturale? È quella che ci racconta Hebel. Nel frattempo, la città di Lisbona fu distrutta da un terremoto e passò la guerra dei sette anni e morì l'imperatore Francesco I. Fu soppresso l'ordine dei Gesuiti e fu divisa la Polonia e morì l'imperatrice Maria Teresa e fu giustiziato Stranzei. L'America si liberò e la forza unita dei francesi e degli spagnoli non poté occupare Gibilterra. I turchi circondarono il generale Stein nella difesa dei veterani in Ungheria e morì anche l'imperatore Giuseppe. Il re Gustavo di Svezia conquistò la Finlandia russa, e cominciò la rivoluzione francese, la lunga guerra, e anche l'imperatore Leopoldo II scese nella tomba. Napoleone conquistò la Prussia e gli inglesi bombardarono Copenaghen e i contadini seminarono e mieterono, il mugnaio macinò, i fabbri martellarono e i minatori scavarono in cerca di vene metallifere nella loro officina sotterranea. Ma quando i minatori a Falun nell'anno 1809, eccetera, eccetera, eccetera. Commento. Mai narratore ha calato più profondamente il suo racconto nella storia naturale di quanto faccia Hebel in questa cronologia. La si legga con attenzione, dice Benjamin, e si vedrà che la morte appare in essa a turni così regolari come l'uomo con la falce nelle processioni che si svolgono a mezzogiorno intorno all'orologio della cattedrale. Ecco, io credo che questa immagine dell'uomo con la falce ci dia esattamente, quasi in maniera speculare, l'idea di che cosa sia il cinema nella dissolvenza delle proprie immagini e quindi anche, starei per dire, nella propria incompiutezza, che per definizione diventa tale. L'incompiutezza ci porta, come dire, quasi a un obbligo necessario a cercare di superarla, ad andare oltre quella parola fine. De Bernardi, nel filmato che abbiamo visto, diceva: non so che senso abbia mettere la parola fine a un film. Ecco, non ha da questo punto di vista nessun senso, se non quello, come dire, di una decisione provvisoria e in qualche modo arbitraria di mettere questo famoso punto. Ma l'obbligo è quello di andare avanti, di costruire questa, quella che Benjamin chiama una storia naturale, in cui le cronologie sono come degli, non tanto degli eventi storici, ovvio che sono tali, ma come una successione, se volete, di immagini. Questo obbligo mi fa pensare a questo fantasma che ha aleggiato, diciamo, in queste giornate, in particolare oggi, cioè il fantasma di Deleuze. Mi veniva in mente che Deleuze usava questa espressione: bisogna essere costretti per pensare veramente. Perché pensare significa, come dire, pensare dentro l'incompiuto, e quindi soltanto dentro questo incompiuto si può immaginare di uscirne fuori, insomma. E fatalmente questa operazione è fallimentare, se volete, insomma. E bisogna prenderla con cautela. Deleuze, come sapete, aveva dedicato, ha scritto due libri, insomma, giustamente celebri, giustamente famosi, sul cinema, sui temi, diciamo, dell'immagine, del tempo, del movimento. E pensavo a questa cosa che mi sembrava abbastanza curiosa. Mentre in Deleuze c'è una definizione molto, molto importante, ma anche molto precisa, anche molto discutibile, se volete, di che cos'è la filosofia. E lui dice che la filosofia è ha un solo grande compito, quello cioè di creare concetti, quindi creare il concetto immagine, creare il concetto di tempo, il concetto di spazio. E non troverete, a meno di sviste, non troverete mai in questi due, e ripeto, giustamente celebri volumi, mai una definizione di che cos'è il cinema. Cioè non troverete una definizione come, per esempio, c'è in quel maestro straordinario che è stato Bazin, che scrive un libro chiamato, come dire, Che cos'è il cinema? Cioè immaginando che il cinema sia ontologicamente definibile, cioè che ci sia in qualche modo qualcosa fuori e dentro al tempo stesso, che ci sia qualche cosa che noi rispecchiamo e al tempo stesso, come dire, ricostruiamo come un artificio. Ecco, in Deleuze non c'è niente di tutto questo, insomma. Lo spazio, il tempo, il movimento sono concetti di risulta, non sono mai, come dire, concetti fondativi. Semmai è il problema non che cos'è il cinema, ma chi è il cinema, e starei per dire di chi è il cinema. Cioè il cinema è di chi è? Di chi è? È del regista, è del pubblico, è di coloro, delle maestranze che lo fanno, è di dei produttori. Una prima risposta è che il cinema è di tutti costoro che in forme diverse, naturalmente, agiscono per offrire poi un prodotto finale, che è quella roba che chiamiamo film. Ma al tempo stesso tutto questo, come dire, è messo da parte per far posto non a un'altra definizione del cinema, ma, come dire, ha un altro tipo di esperienza del cinema, che è un'esperienza, come dire, ripeto, ancora una volta incompiuta. Visto che abbiamo parlato di Deleuze, ho accennato a Deleuze, mi piace concludere questo breve intervento su uno degli autori, che dei cineasti che di cui Deleuze ha lungamente parlato nei due libri, in particolare in Immagine Tempo, e che è Orson Welles. Ho Ora, questa parola incompiuto, che è una parola, se volete, anche molto rischiosa e pericolosa, perché ha in sé anche qualche cosa di fallimentare, io credo trovi in Wells, non soltanto in lui naturalmente, ma in lui in una maniera quasi solare, questo senso sovrastante del fallimento. E noi lo vediamo, ieri si citavano alcune cose di Wells che non erano mai diventate film o che lo sarebbero state solo nel momento in cui qualcun altro ci aveva messo le mani, insomma. E si citava quel progetto di Arte. Esattamente, insomma, di Cuore di Tenebra mai realizzato, o di film che lui, come dire, immagina in questa sua febbrile, ridondante, straordinaria capacità di essere oltre, come dire, le aspettative di quella, di quella macchina che è insieme macchina desiderante ma è anche macchina industriale, e di spingersi al punto, come dire, di portare tutto questo progetto sempre a un millimetro dal baratro, a un millimetro dall'abisso. Ecco, cosa c'è di più incompiuto e di più fallimentare in questa prospettiva, in questa visione, diciamo, che del cinema a Wells? Questo è l'aspetto, se volete, più esterno, più, come dire, più ozioso, starei per dire. Mentre c'è un aspetto ancora, anche questo, come dire, non immediatamente visibile, non immediatamente riconducibile alla riflessione. Ed è il suo rapporto col tempo, anche lì, come dire, un rapporto di totale incompiutezza. Ancora una volta è Deleuze a cogliere con grande acume questo aspetto, quando, come dire, dovendo definire Wells un nichilista, usa proprio questa espressione, lo riconduce, come dire, alla forza con cui Wells scardina il tempo, e lo fa, come dire, puntualmente anche quel film straordinario compiutamente incompiuto che è Citizen Kane, dove non è soltanto il problema della verità e quindi delle varie versioni che vengono offerte attorno a un personaggio come Kane, ma è l'idea che all'origine ci deve essere, dice Deleuze, un ricordo puro. E questo ricordo puro è un ricordo intrasmissibile. E quindi, come dire, ancora una volta incompiuto. E qual è questo ricordo? È la parola Rosebud. E questa parola così piena di insignificanza che è all'origine stessa dell'idea che del tempo possiamo offrire varie versioni, e nel momento in cui offriamo queste differenti versioni dobbiamo essere consapevoli della loro provvisorietà e quindi incompiutezza. Grazie.
Ringrazio Antonio. Io per giocare meglio, mi viene da attaccarmi proprio a domino, cioè viene da citare l'ultima parola, l'ultimo concetto utilizzato da Antonio Agnoli in rapporto a Orson Welles. Mi fa venire in mente il grande Ciro Giorgini, che è una delle persone che ovviamente sono in qualunque momento convocate a parlare quando vogliono, anche non di Orson Welles, che anzi sarebbe stucchevole nel suo caso. E poi c'è Luigi Di Gianni, poi ci saranno Iervan Gianichian e Angela Ricciducchi che ci presenteranno tra un po', direi tra una ventina di minuti, ci presenteranno due cose, una annunciata, una no. E la parola è trasmissione. Trasmissione che è veramente una parola sommamente ambigua, che però per esempio era ieri un concetto che ogni tanto intorno al quale mi veniva da ragionare mentre parlava Massimo Donà, e trasmissione che è da una parte a sua volta un concetto affine a quello di traduzione, è sovente un gesto inverificabile, non verificabile, è un modo di appropriarsi di una sorta di immortalità o comunque di scartare rispetto all'incompiutezza, no? È il modo di rendere endless, ininterrotto, un'interruzione che non è necessariamente la morte, la fine di una funzione. Direi che un problema fortissimo di tutte le grandi esperienze del Novecento è quello che in epoca di registrazioni, quindi di dominio in qualche modo virtualmente ininterrotto della riproduzione e del mantenimento spaziale dei tempi, delle azioni anche puramente sensoriali nei tempi, sempre di più, si scontra con fino ad oggi l'inevitabile morte dei maestri, e è estremamente affascinante, credo che veramente le differenze di pensiero di fronte a un confluire abbastanza evidente, secondo me invece ovunque, e sono tra l'esempio più clamoroso che si scontra per decenni con questo è Lacan, ma comunque il problema della trasmissione dei saperi e anche semplicemente delle autorità, no? Il problema papale, il problema dei papi, è una delle storie di trasmissione apparentemente più costituite e riconoscibili. Dico che mi sono attaccato a questo problema della trasmissione perché stavo girando intorno, cercando delle date, al grande e comunque longevissimo, ultracentenario Fontenelle, straordinaria figura pre-illuminista, ma pre-anti-illuminista, capace di essere nel suo tempo uno straordinario archivista, segretario della Comédie Française, dell'Académie Française, e nello stesso tempo scrittore continuo, ininterrotto, polemista con pseudonimi, eccetera, e che era quello che aveva condensato, diciamo, il senso del tempo nella famosa osservazione di relatività, sostenendo che ogni giardiniere è eterno per la rosa che viene accudita da lui, che viene curata da lui. C'è una frase che avevo appena trovato che secondo me ha molto a che vedere. Vi immaginate che lo spirito umano non cerchi che il vero? Disilludetevi, lo spirito umano e il falso simpatizzano estremamente. È in realtà un dialogo dei morti tra Omero ed Esopo, è quello che dice Omero a Esopo. Allora, questo simpatizzare estremamente col falso mi viene in mente rispetto per esempio all'ansia di verità dura, di ieri, di verità ambigua ma duramente fotografata, evocata da, nitidamente fotografata, evocata e trovata nel cinema da Massimo Donà, mi viene in mente perché credo in effetti che il cinema, invece, direi proprio invece, sia una sorta di evidenza di quello che ogni fine ci fa pensare, no? Quando noi diciamo ci manca, come ha esordito Antonio, mi manca, allora, ma a chi manca qualcosa? Perché è proprio una questione, equivale a rievocare, a risuscitare la questione, non pericolosa, a sua volta una questione endless del soggetto, no? Perché chi manca a chi, cosa manca a chi, a noi, o manca appunto dall'inizio, sostanzialmente è molto rapido a seconda dell'età, delle intelligenze, il rendersi conto davvero che noi manchiamo sia dove siamo, crediamo di essere, sia dove forse vorremmo essere, sia da dove veniamo, ci manca questo, ci manca ogni informazione anche minima su questo, cioè il costo del biglietto, la durata del biglietto, non sappiamo praticamente nulla. Allora, questo, che cosa ha il cinema di particolare rispetto a altre situazioni? Che per riconoscerlo abbiamo bisogno che sia suddiviso in pezzi, film, oppure inquadrature, oppure alla fine fotogrammi, ma ancora dentro il fotogramma potremmo individuare altri punti, no? altri punti di fuga o di confluenza e affollamento. È nel momento in cui abbiamo l'ardire per un regista, ma l'ardire, per questo siamo passati dai rush alla Catastrionfo, alla, me ne rendo conto adesso, all'afterlife, e dopo l'afterlife siamo per il secondo anno e saremo ancora sull'incompiuto, che sembra un tornare indietro, no? Rispetto all'afterlife. È che ogni fine che permette un after, un dopo, no? Che permette quindi di definire in qualche modo precisamente una compiutezza, ci rendiamo conto che è esattamente questa fine che invece definisce il fatto che questa compiutezza compie l'incompiuto, cioè lo lascia incompiuto non per sempre. Dove l'aveva trovato? Spazialmente, a questo punto è evidente che è incompiuto, per quanto possa sciogliersi e riformarsi, finché sarà identificabile sarà incompiuto. Mi domando se, questo lo dico per il seguito dell'incontro, se ci sia qualcosa di analogo apparecchiato in altre situazioni di espressione, di comunicazione, in altri tentativi di trasmissione, perché ho delle difficoltà a pensare, per esempio, che l'infinito intrattenimento letterario sia vicino a questo. L'infinito intrattenimento letterario è dall'inizio così, cioè dall'inizio endless, non è mai costituito, non esiste mai il libro dei libri, se non fin dall'inizio il libro di tutti i libri, ma non c'è un solo. Dopodiché abbiamo la situazione affascinante per la quale l'incompiuto diventa cifrario precisissimo di tutto il mondo. Intendo il classico libro unico del, ma non l'abbecedario pinocchiesco, no? Il libro di proverbi, oppure il libro, un libro di favole, o Dante, no? Per cui ci sono ancora alcuni contadini toscani, ormai purtroppo centenari, che non ricordano bene, ma ricordano bene che il loro abbecedario, il loro cifrario era la Divina Commedia. Non avevano letto altro praticamente, a volte edito di giornale. La Divina Commedia gli dava tutte le risposte, ovvero era il loro cifrario. Io credo che il cinema in qualche modo funzioni così, solo che non riuscirei, sempre meno riesco a dividerlo e a seguire le divisioni, le frammentazioni, le cesure imposte o dal capitale per essere volgari o per essere ancora più volgari dagli autori, dai montatori, insomma da chi scrive la parola fine o da chi, e questo credo che sia, lo dico sempre, il primo ardire, la cosa più terrificante e ammirevole, dal primo cut che interrompe una ripresa potenziale rush che invece boom, finisce di correre. Prego, signore, degli interventi su quello che ci ha raccontato di questa sua dissolvenza, Antonio Agnoli.
Buonasera. Io vorrei spendere due parole sulla compiutezza, non per fare il bastian contrario, ma per solamente far sentire l'altra campana. Per citare un personaggio che è comparso anche in questo festival, che disse alla fine del suo percorso: adesso tutto è compiuto, cioè appunto Gesù di Nazaret. Secondo me, fissandoci sull'incompiutezza, stiamo facendo un errore di tipo metodologico, cioè stiamo prendendo il fotogramma, un fermo immagine per il film, e il fermo immagine non è il film, è una parte del film, peraltro secondaria e rilevante rispetto al film. Un film è compiuto in quanto è autodelimitato ed è autodelimitante. È così come la vita è compiuta in quanto si autolimita, non continua all'infinito, ma finisce con la morte, appunto, che dà il senso della compiutezza, non dell'incompiutezza. Una vita incompiuta sarebbe una vita eterna, che non esiste, e che anche se esistesse non la vorremmo in effetti. Pertanto, appunto, volevo capire bene che l'incompiutezza è tale perché si guarda dall'interno, cioè se noi siamo all'interno di una sfera, per noi quella sfera è il mondo, è infinito, ma se noi andiamo all'esterno e ci possiamo andare perché abbiamo la capacità di guardare le cose, che le guardiamo finite, altrimenti non guarderemmo le cose, guarderemmo qualcosa indefinito che non ha neanche nome di cosa. Siccome noi guardiamo, siamo osservatori supremi, come dicono gli indiani, Atman, per noi tutto appunto ha una forma, ha una sostanza e una definizione, cioè finito, compiuto. Ecco, solamente questo, secondo me.
Mi viene in mente la definizione che, proprio partendo da questa idea di incompiuto, che curiosamente poi in qualche modo, come dire, va a combaciare, a coincidere con le osservazioni che sono state fatte, la definizione che Hegel dava di, come dire, dell'incompiuto in quanto cattiva infinità. Se si provasse a spingere, diciamo, a scardinare il tipo di osservazioni che sono state mosse, dovremmo in qualche modo accettare anche l'idea che ci possa essere qualcosa di più compiuto di quella compiutezza alla quale faceva riferimento si faceva riferimento con le osservazioni dell'ascoltatore. Cioè l'idea che in qualche modo si possa il compiuto ingabbiare in qualche cosa di più grande, di qualcosa di più nobile, che è appunto poi la totalità, insomma, che è stato il grande pregio e insieme, starei per dire, la grande illusione dell'Occidente nel momento in cui si è posto metafisicamente questo tipo di osservazione e di cui Hegel è stato, come dire, il punto più alto, diciamo, di riflessione. Quindi sarei invece dell'idea esattamente opposta, insomma, che se vogliamo liberarci di questa totalità e delle lusinghe che la totalità ci può in qualche modo offrire e sollecitare, non è del tutto irrilevante o non è del tutto sbagliato immaginare e immaginarci in questa sorta di incompiutezza, che non significa evidentemente che poi non mettiamo dei punti, ma il problema è sapere che cosa vogliono dire questi punti. Prima citavo Orson Welles, c'è questa scena bellissima nell'infernale Quinlan, che è questo grande piano sequenza iniziale, insomma, che dura tantissimo, se, ed è un pezzo di una, come dire, starei per dire di bravura straordinaria. Come risolve Welles questo continuum, quindi questo andare verso il compiuto in quanto totalità, se davvero questo piano sequenza fosse infinito, insomma, e se lo fosse sarebbe, direbbe Hegel, una cattiva infinità. Lo risolve con un punto esclamativo straordinario, cioè con l'esplosione, questa bomba nella macchina. Ecco, a me piace pensare che il compiuto, perché ci sia il compiuto, ci deve essere questa forma di violenza, questa forma di decisione in qualche modo. Ma nel momento in cui c'è questa decisione, e quindi c'è questa scelta, abbiamo lasciato fuori tantissime altre cose che restano incompiute, per l'appunto.
Ringrazio Antonio della puntualizzazione e io intanto chiederei di salire Gennaro Carrillo, che credo che debba poi forse prendere una nave, lasciare a desiderare e reliqua desiderantur.
Se no resterebbe incompiuto qui.
E prima ringrazio comunque l'intervento dal pubblico, rispetto al quale ho da dire le stesse cose che ha detto Antonio Agnoli. È giusto aver voglia di mettere i puntini sulle i di incompiuto, per esempio, però davvero ogni definizione che include il totale è più che parziale, secondo me, non riesco a non trovarla puramente ideologica, cioè di autoconvinzione presa per verità. Gennaro Carrillo.
Grazie Enrico. Io cercherò di prendere in assoluto di avere come unico pregio la brevità e di prendere spunto da un testo che mi ha dato oggi, una pagina che mi ha dato Ghezzi, e da alcune provocazioni di ieri di Massimo Donà, da alcune cose che ha detto prima Antonio Agnoli. E anch'io ovviamente parlerò della dimensione del mancare, le parole sono di Ghezzi, che più e prima delle dimensioni mancanti accompagna e segna il cinema fin dai suoi inizi, proclamati e conclamati, e già all'apparire dei primi sintomi. Questo mi ha scritto Enrico. E dunque, se l'incompiuto segna il cinema, sono altrettanto incompiuti i più compiuti e finalizzanti degli autori, penso a Chabrol, De Oliveira, Fassbinder, Roger Corman e Welles. Sono altrettanto incompiuti, l'incompiutezza inerisce a tutti e due i gruppi, anche se Welles fa gruppo da solo, ma se ne potrebbero aggiungere altri. E vorrei cercare di argomentare questo rapporto tra l'incompiuto e il cinema, passando al discorso che faceva ieri Massimo Donà, che non a caso partiva da quello che chiamava cinema naturale, la caverna di Platone nella Repubblica. Ora, tra quelle due o tre cose che il cinema tautologicamente è, o tra quelle due o tre cose che io penso il cinema sia, due, in maniera assolutamente negativa, in negativo, vengono dalla filosofia greca, da due parole greche. La prima è schiagrafia, scrittura d'ombre, che denota il falso, la contraffazione. Quando Platone parla di schiagrafia, parla del teatro d'ombre, è una sorta di spiegazione molto postuma, molto successiva, posteriore, del paragone della caverna, che funge da contraffazione, da falsificazione di una realtà altrimenti attingibile. L'altra parola, invece, è forse ancora più impressionante, ed è leucografia. C'è un verbo che usa Aristotele nella Poetica, ed è leucografein, scrittura di bianco su bianco. E se schiagrafia denota il teatro delle ombre, la scrittura con le ombre, leucografein denota il vano, il non visibile, l'assurdo, ciò che non dovrebbe aver luogo. Sottraendoci alla felice tentazione di Bazin, noi non possiamo definire il cinema, ma penso che schiagrafia e leucografia abbiano qualcosa a che fare con quello di cui stiamo parlando. Che poi il cinema abbia a che fare con la mancanza mi viene di confermarlo a Enrico, a Donà e a Agnoli dai testi normativi della Poetica antica, cioè quei testi nei quali si risponde a una domanda: come devono essere costituiti i miuzoi? Come si deve costituire, quale deve essere la struttura fondamentale di un miuzos, di una fabula? Pensate alla definizione più classica di tragedia. È mimesi di un'azione compiuta in se stessa. L'elemento della perfezione, l'elemento del compimento, l'elemento della conclusione inerisce alla tragedia. Totalità compiuta in se stessa è articolata in parti. Totalità che precede le parti, per cui l'intero precede la parte, come l'atto precede la potenza. E precedendo la parte, diceva ieri Donà, l'intero dà senso alla parte, fa sì che la parte sia parte di un tutto. Necessità di ciascuna parte all'ordine del tutto, alla totalità organica del tutto. Ebbene, quando manca una parte in un tutto organico, questa mancanza, questo deficit, questo venir meno di una parte, sommuove il tutto. E il verbo che usa Aristotele nella Poetica è kineistai, un verbo che rinvia a kinesis, e lo usa secondo un'accezione molto cara a Enrico Ghezzi, un'accezione catastrofica, sismica, perché kinesis è il sommovimento, il cataclisma, la scossa. Non è il semplice movimento in antitesi alla stasis, non è il movimento, la kinesis, in antitesi alla quiete e basta. È il movimento violento, è il movimento catastrofico che cambia le forme rivelando una forma originaria, altrimenti invisibile. C'è dunque movimento, cinema, kinesis, dove qualcosa manca. Perché ci sia cinema, qualcosa deve mancare. Ora, un tutto è qualcosa che ha un principio, un medio, una fine. Arché meson teleutes. Dopo il compimento non c'è niente. non c'è altro. La teleutes, la fine, il finire, il termine, vale come, non riesco a trovare un esempio meno volgare, il fine corsa di un framing system, di un sistema di scorrimento, le porte a scrigno, che altrimenti scorrerebbero all'infinito. Invece le porte a scrigno, i controtelai a scomparsa, hanno un fine corsa, entro il quale corre il dran, corre l'azione. Ecco, oltre il fine corsa, per Aristotele c'è soltanto, non c'è niente al di là dell'opera. E chi volesse, chi si misurasse con un oltre, con un altrove, un'oltranza, al di là del fine corsa, sarebbe equiparabile a chi tracciasse i caratteri bianco su bianco, appunto all'eucografein, a chi scrive in bianco, con il bianco. Penso all'epilogo del Gordon Pym di Poe, è proprio l'associazione più forte, cioè un bianco assoluto, assorbente, abissale. E penso, lo vedremo alla fine, allo stacco del più bello incompiuto del Novecento, che è il Castello di Franz Kafka, che non mette un punto, c'è appunto una leucografia, un bianco, senza punti. Seconda annotazione. Ha scritto Ludwig Binswanger in un libretto, una conferenza, che si chiama Über Ideenflucht, sulla fuga delle idee, che non ha niente a che fare con la fuga dei cervelli. Binswanger era lo psichiatra che aveva in cura Warburg, che per il maniaco nulla è definitivo. Per il maniaco tutto rimane incompiuto. L'opera di un maniaco è sempre incompiuta. Il Frenhofer di Balzac e di Rivette, La Belle Noiseuse di Rivette, il capolavoro sconosciuto. A quanto pare, Antonio Lopez di Erice, Cézanne che ritocca i quadri a casa di quelli che li hanno comprati, Kafka, anche il greco, Bonnard. Warburg, che in un primo momento incolla ai pannelli neri le immagini, le fotografie di Mnemosune nella sua biblioteca di Amburgo, che i fratelli volevano sempre chiudergli, facendolo interdire per incapacità di intendere e di volere. Ma dopo aver incollato queste immagini adotta un sistema opposto, molto napoletano a mio giudizio, cioè le dispone come panni stesi con le mollette. Perché? Perché vuole che l'ordine compositivo sia sempre revocabile, modificabile, scomponibile e ricomponibile all'infinito e ad libitum di chi guardi l'immagine, la composizione. Gadda, che non può terminare il pasticciaccio, poi ci torniamo, e rinvia a un chimerico sequel lo scioglimento dell'intreccio giallo. C'è dunque sempre qualcosa che sfugge all'opera del maniaco, che non si riesce a fissare in quella compiutezza oltre la quale Aristotele pretende non ci sia niente. Qualcosa di prenatale più che di abortivo. Il mancante, la mancanza è qualcosa di cinetico, qualcosa che mobilita, il kineistai, che irrompe dove la totalità invece esigerebbe definizioni precise, posizioni rispettate, mantenute, esattamente come lo stare en taxei, nella taxis, in buon ordine dell'oplita all'interno della falange oplitica, nello schema della falange, schema, cioè il disegno compositivo della falange. Ora, io penso che, per tornare alle cose che diceva Antonio, anche in Wells ci sia una grammatica maniacale dietro la proliferazione degli hors d'œuvre, cioè dei fuori opera, vite prenatali o aborti, talora infanticidi. Il film è un morto, neppure troppo fresco, che arriva in una scatola di metallo, dice Wells. L'incompiuto è un non morto, forse, un non ancora morto in un certo senso, anche se viaggia, circola anch'esso inscatolato nel metallo. Il compiuto, il finito, equivale al non poter cambiare niente, il che innervosiva Wells e lo distoglieva dalle prime, che gli avrebbero rivelato solo la sua impotenza dinanzi all'orrore del definitivo, dell'irreversibile. Ecco perché l'incompiutezza inerisce a tutto il cinema, a quello più felicemente prolifico e in apparenza compiuto, come a quello più per definizione incompiuto. Diceva ieri Enrico, la sofferenza di Wells derivava più dai film fatti, se ho sentito bene, che da quelli mancati. Ora, volevo, prima di finire, leggervi soltanto un saltare dei passaggi e fare un gioco, proporre un gioco tra una incompiutezza intenzionale deliberata, concetto che io non condivido perché l'incompiuto è uno e non si controlla, volere l'incompiuto toglie all'incompiuto la sua incompiutezza, e lo sforzo dello stesso autore di compiere nel cinema ciò che aveva lasciato incompiuto. Traduco, in primo luogo a me stesso. Torniamo a Gad. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana è un giallo, senza scioglimento dell'intreccio. Molto brutalmente, alla fine, non si capisce chi ha ucciso la signora Liliana Balducci. O quantomeno gli indizi, lo gnommero, il gomitolo degli indizi, non arriva a sdipanarsi. E questa non dipanabilità dello gnommero, del gomitolo, del groviglio, del laocontico intrico è una con la indipanabilità, l'intrico, lo gnommero della scrittura di Gad. Cioè c'è una totale adesione di Gad al suo oggetto, al suo soggetto che lo scrive. Ebbene, Gad provò, riuscendoci, a mettere in forma, cioè a trattare per il cinema, il suo romanzo intrattabile. Scrisse un soggetto che si chiamava Il Palazzo degli Ori, perché non poteva chiamarsi quel pasticciaccio brutto di via Merulana, perché l'elemento del pastiche, l'elemento del groviglio, era andato perduto per sempre. Perché? Perché trattando l'intrattabile in un soggetto per il cinema, Gadda scioglie l'intreccio e risolve il caso. Nella scena 30 e ultima, Gadda ci dice chi ha ucciso la signora, cosa di cui si era guardato bene nella scrittura del romanzo. Ed è molto interessante, molto significante, che l'ultima scena, la 30, si intitoli aristotelicamente soluzione del giallo, punto catarsi. Non potrebbe essere più fedele ai dettami normativi di Aristotele. E la trentesima è una scena in cui tutto deve trovare posto, deve recuperare il posto. In Facts of Life stamattina si parlava delle immagini che devono stare al proprio posto, della temperanza delle immagini. Tutto deve trovare posto, tutto deve recuperare il posto che ha nel disegno compositivo preordinato. Ma così, tirando le somme, ristabilendo l'accordo tra le parti e il tutto, non c'è più lo gnomero. Se l'intrico, se tutto l'intrico è dipanato, non c'è più quel vano, sono parole di Gad, cercare di tirare i fili all'inerte burattino del probabile, il Gad del pasticciaccio. Vi voglio leggere, per darvi un esempio, anche del senso del cinema, che ha uno scrittore totale, quale Carlo Emilio Gad, il quale si vede costretto dalla velocità del mezzo che vorrebbe venisse operato e che poi sarà operato da Germi, ma con altri sceneggiatori, con un altro tipo di soluzione, si vede costretto a condensare quella forma informe, quell'intrattabile, quel pasticcio, che è il pasticciaccio, a compattarlo, a zipparlo proprio, in una dissolvenza, la numero 24, a ritroso. Gadda chiama dissolvenza e tutti i flashback del suo trattamento, una dissolvenza che è a metà tra Frank Zappa ed Elio e le storie tese a Sanremo, che a un certo punto riassunsero un brano di 12 minuti, se non ricordo male, in un minuto e mezzo per esigenze televisive. Cioè, anziché fare solo un pezzo del brano, lo Lo fecero tutto, ma zippato, condensato, a una velocità ovviamente mostruosa. Dissolvenza numero 24. La Virginia rivede la scena numero 5, il fidanzamento della seconda figlioccia, primissimo piano e ripetizione in un lampo di un momento della scena stessa, coi due fidanzati, lo spumante, l'anello e l'orologio regalati da Liliana. Poi vede il Valdarena, pure fidanzato, magari alle nozze, con la sposa in velo bianco, di ritorno dall'altare. Lampo con gioielli, perle, gioielli, ori a cascata, ma cadono in una tenebra fumosa, quasi abisso infernale. La tenebra dissolve su un'angosciosa immagine di solitudine incustodita del palazzo degli ori. La Virginia, con una piccola sporta di paglia, ov'è il coltello, entra nel palazzo come ritornasse dalla spesa. Vede nell'andito la scritta portiere sulla vetrata e la vetrata chiusa come al solito. In bocca la scala deserta, primo piano con la scritta. Scala A, sale, preme il bottone all'uscio del Balducci. Quattro lampi interrompono, treno che viaggia nell'Italia settentrionale col Balducci. La domestica Virginia in licenza a casa con sua madre. La cagnetta Lulu viene uccisa dalle due mani, ma si vede anche il viso del Retalli. Nella camera da letto Liliana indietreggia atterrita cercando di proteggersi con le mani la gola nuda, i due seni. Virginia, come belva in furore, le si appressa. La lama del piccolo coltello, estratto dalla sporta, risfolgora a mezz'aria. Poi Liliana, giacente a terra nel suo sangue, con la gonna arrovesciata, come scena 19 parte C. Taglio. La dissolvenza chiarificatrice numero 24 dissolve sulla porta aperta della cucina dell'abitazione di Virginia, alle ranocchie, finita la dissolvenza, dissoluzione della dissolvenza, e sulla luce di un disperato tramonto pontino. Mentre la nonna, seduta, sembrava impietrata dal terrore, nel riquadro luminoso della porta si staglia la nera figura di Ingravallo, seguito da due carabinieri con moschetto, Santarella e un milite, punte dei moschetti contro la luce, Ingravallo e i due carabinieri immobili un attimo. Poi, per carrellata surreale, il viso durissimo di Ingravallo si accosta e dilata a primo piano, ossedente immagine del giustiziere, fine del soggetto. Ecco, non so quanto cinema abbia visto Gadda, ma quantomeno c'è uno sforzo, c'è un senso di mettere in forma qualcosa che non ha forma, ma sono due opere completamente diverse, cioè una totale autonomia. Ora, vorrei chiudere con un altro incompiuto, che poi vi leggo, ma sono quattro righe, e partirei da un'annotazione del più grande autore di incompiuti del Novecento, che era Franz Kafka, di cui ha parlato prima Enrico, il quale così annotava nei diari, a margine della difficoltà di portare a termine anche lo scritto più piccolo e insignificante, per esempio una relazione per la compagnia di assicurazioni per la quale lavorava. Il presupposto dell'opera finita consiste nella soddisfazione di sé e nello smarrimento in se stessi, dove il grande problema è il dentro se stessi, cioè la chiusura, la rinuncia al mondo, la creazione di un mondo dentro di sé. Cioè, per Kafka, lo smarrimento in sé è condizione dell'opera finita. In un altro autore, per esempio, in Hermann Broch, la perdita di sé, invece, è il segno dell'impossibilità dell'opera. Per esempio, c'è un passaggio straordinario, anche questo molto wellsiano, infelicemente wellsiano, della morte di Virgilio, in cui Virgilio è smarrito perché ha paura che la sua vita, come l'Eneide, resti incompiuta, non perfettibile, interminabile, bloccata, sono parole di Broch, in una orribile, invincibile paralisi, che non si possano recuperare il mancato, il perduto, l'incompiuto. Non è la morte che gli fa orrore, quanto l'impossibilità di morire, e dunque l'impossibilità di portare a termine l'Eneide, di colmare il mancato, la lacuna. Cioè che nell'assenza di fine si perda anche l'origine, e che il meson, equidistante dagli estremi, dai confini esterni dell'opera, ove questi confini cadano, stia a metà di niente. Ora, il fuori opera, di cui Kafka ha lasciato traccia cospicua, sebbene con il divieto di pubblicazione imposto a Max Brod, attesta invece proprio l'impossibilità di smarrimento dentro se stessi, l'impossibilità di soddisfazione di sé che Kafka ritrova in due persone, suo padre, il padre della lettera, e in un altro, in un suo collega, Balzac. Scrive Kafka: sull'impugnatura della mazza di Balzac io spezzo tutti gli ostacoli, sulla mia tutti gli ostacoli mi spezzano, di comune c'è il tutti. Il castello, abbiamo detto, come America resta incompiuto. Il castello si chiude su uno stacco bruschissimo, tronco, che lascia desiderare. Ve lo leggo. La stanza della capanna di Gerstecker era fiocamente illuminata dalla fiamma del focolare e da un moccolo di candela, alla cui luce una persona, curva in una nicchia sotto un trave inclinato e sporgente, leggeva un libro. Era la madre di Gerstecker. Ella porse a cappa la mano tremula e se lo fece sedere accanto. Parlava a stento, si faticava a capirla, ma quel che diceva: Aber was sie sagt. Il castello è finito. Non c'è punto. C'è il bianco, il colore della leucografia, il colore del desiderio, uno dei colori del cinema. Grazie.
Allora io chiamerei subito Jervant Gianicchiana e Angela Ricilucchi, o vogliamo far vedere prima le loro cose? Grazie di venire. Angela e Jervant sono stati spesso, no, nostri ospiti, siamo stati spesso noi i loro ospiti, delle loro immagini, del loro lavoro e gioco. Le cose che ha detto Cariglio fanno pensare al tele, a proposito di trasmissione, anche al teletrasporto di cui ci parlava l'altro giorno ossessivamente due o tre volte Raul Ruiz, a proposito di nuovo di trasmissione. Voi avete una cosa, anzi due, da farci vedere.
La prima cosa è una... Noi lavoriamo sull'archivio e quello che filmiamo e che non è finito diventa archivio. E questa è una cosa che ha 20 anni, è una cosa che è esterna però che è legata all'archivio ed è un viaggio, e dopo un viaggio in Unione Sovietica, in Armenia, con Walter Chiari, e questo in pratica è il finale di un film che non faremo mai.
È deciso?
No, speriamo sempre di farlo. Speriamo di farlo un giorno o l'altro.
È difficile parlare di questo viaggio, del viaggio che non si vede nel film. Nell'87 siamo stati con lui e il KGB ci seguiva Walter perché non ripetesse quello che aveva fatto il Montana sui palcoscenici in Francia, vestendo le tute degli operai. Il secondo invece è un frammento dell'81 che sul cinema erotico, che abbiamo anni fa abbiamo finito O Uomo, che è un film sul corpo ferito dei soldati della Prima Guerra Mondiale, e poco dopo abbiamo letto l'introduzione di Doris Lessing al libro di Lawrence, Lady Chatterley. Lessing aveva il padre senza una gamba, era figlia di un mutilato della Prima Guerra Mondiale, e perciò l'introduzione a questo libro è sulla necessità dell'erotismo dopo il massacro della Prima Guerra Mondiale. Il film è un film breve, 10 minuti, ed è 81, e in America è stato censurato e una volta è stato mostrato a Minneapolis e un gruppo di psichiatri ci ha detto che usava dei film porno, 20 film uno accanto all'altro, per curare i dottori, che curavano a loro volta dei pazienti con turbe psichiche. E questo era poco dopo la guerra in Vietnam. Vuoi dire tu qualcosa?
No, vuol dire che il titolo del breve, del frammento che riguarda Valtechiari, il titolo viene da lui perché lui non aveva mai visto il nostro lavoro. E una sera è venuto e abbiamo mostrato un frammento del nostro lavoro e lui è rimasto molto sconvolto perché non era abituato a un tipo di cinema come il nostro. E a un certo punto ha detto: vi regalerò il mio ultimo respiro.
Io ringrazio Iervante e Angela per la loro smisurata economia, ma del resto sono tra i cineasti che appunto già rifilmano o mostrano anche il già archiviato, riarchiviandolo, e quindi dicono già quasi tutto nell'operazione. E quindi è secondo me il caso ideale in cui ci sono i film che parlano.
Certo.
Il film secondo può urtare qualche sensibilità infantile, ma non ci sono infanti.
Non mi sembra che ci siano infanti.
Vabbè. Buona visione, io devo spostare un po'.